www.radiodigio.it e la storia continua. Quando studiare diventa un mestiere. Dopo il 1000, nel complesso tessuto sociale delle città, si creano le condizioni per un mutamento radicale del ruolo dell'insegnante. Privilegi imperiali. La cultura che si va costruendo nelle scuole universitarie mette nelle mani dei giuristi bolognesi, come quelle dei teologi e dei filosofi parigini, un grandissimo potere. Nel 1155, mentre scende verso Roma per l'incoronazione imperiale, Federico Barbarossa incontra presso Bologna una delegazione di maestri e di studenti. Garantisce loro la sua protezione, poiché essi illuminano il mondo con la scienza ed educano gli uomini a vivere in obbedienza a Dio e all'imperatore, suo ministro. I privilegi concessi a Barbarossa, ripresi nelle legislazioni successive di sovrani, principi e città, faranno degli universitari un gruppo forte e capace di reggersi autonomamente. A Bologna, diversamente che a Parigi, il potere dello studio e su coloro che lo frequentano è nelle mani degli studenti. Il governo comunale ostacola a lungo la volontà degli scolari forestieri di organizzarsi in corporazioni. Quelli bolognesi non hanno bisogno di speciali garanzie, essendo tutelati dal loro status di cittadini, ma alla fine deve accettare le universitate studentesche come una presenza di primo piano nella vita della città. Attraverso i loro rappresentanti, gli studenti dialogano con le istituzioni cittadine e soprattutto controllano tutti gli aspetti della vita dello studio, programmi dei corsi, attività dei docenti, disciplina interna. A partire dal 200, anche i pontefici intervengono a rafforzare, con il loro appoggio, il potere delle corporazioni studentesche. L'attenzione con la quale papi e imperatori hanno seguito nuovi sviluppi nella cultura intellettuale è stata determinante per lo straordinario successo dell'università nel Medioevo. Il collegamento con i due poteri universali ha inoltre impresso all'istituzione universitaria alcuni dei suoi tratti giuridici più caratteristici. In tutte le sedi sono garantiti agli universitari analoghi privilegi e i titoli conferiti da uno studio riconosciuto sono validi ovunque. Se a ciò si aggiunge che i programmi di studio sono molto uniformati e che il latino è la lingua comune per tutti, si capisce come i nuovi intellettuali possono applicare a sé, in un modo tutto particolare, il motto del sapiente. Terras omnem tanquam meas videbo. Dappertutto potrò dirmi in patria. Ma l'università ha un altro volto. Essa è anche un'istituzione saldamente radicata nella realtà sociale e politica dei luoghi nei quali si trova a operare, e col tempo lo sarà sempre di più. Fin dai primi secoli, accanto agli studi sorti dall'aggregazione spontanea di maestri scolari, altri ne nascono per volontà di sovrani, di amministrazioni cittadine. Federico II fonda nel 1224 l'Università di Napoli e la città di Vercelli decide ambiziosamente nel 1228 di dotarsi di uno studio. E già in queste prime iniziative di fondazione la dipendenza delle università dai poteri locali è molto forte. Anzitutto dal potere di vista finanziario, poiché i salari dei professori sono pagati con denaro pubblico, mentre a Bologna fino alla metà del 200, gli studenti continuano a pagare direttamente i loro maestri con il sistema della colletta. In queste condizioni, l'autonomia delle corporazioni universitarie si riduce notevolmente. Nelle università del tardo Medioevo e poi dell'età moderna rimarrà, per molti aspetti, soltanto formale. Dottori in carriera. Dal 300 e soprattutto al 400 l'università incomincia a diventare sempre più chiaramente un'istituzione dello Stato. Ciò non significa che le grandi sedi perdono il loro carattere e le loro ambizioni cosmopolite. Ma ormai è evidente che gli stati cittadini, principi e sovrani, incominciano a sviluppare una politica scolastica che mette l'università al servizio delle esigenze di un preciso ambito politico territoriale. In ogni stato essa deve fornire alla società medici, avvocati, notai, maestri, alle amministrazioni pubbliche funzionari preparati. Come cambia attraverso questa trasformazione il rapporto degli intellettuali universitari con il potere? Sembrerebbe che ci sia un tempo in cui essi vestono l'abito degli ideologi, quando i teologi, filosofi, giuristi stringono loro un'alleanza con il papato e l'impero, e uno in cui vestono l'abito dei tecnici, quando come professionisti e funzionari si mettono al servizio degli stati. Ma soprattutto per quanto riguarda il secondo momento, questa è una semplificazione sbagliata. Da un lato non bisogna sopravvalutare il potere della cultura universitaria. In una società come quella tardo medievale, in cui i ruoli sociali si irrigidiscono sempre di più, non basta il titolo di dottore a garantire una carriera brillante, che comunque è determinata dalla discendenza familiare. Dall'altro lato, non si deve pensare che questi personaggi, impiegati in compiti fortemente tecnici, perdono del tutto la loro specificità di intellettuali. Ma in particolare, proprio nei grandi apparati burocratici degli stati, che evolvono verso la complessità dell'era moderna, si elabora ideologia. Essa risponde agli interessi delle classi dominanti, ma resta in qualche misura un prodotto originale delle élites intellettuali. www.redigio.it e la storia continua.